Credo per comprendere, comprendo per credere. Questa è una frase di Sant'Agostino. Sì. Siamo già collegati con Cristian Viglione. Benvenuto Cristian.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Abbiamo visto come a mano che la Chiesa cristiana fa il suo percorso e cresce, ci si pongono delle domande, si cercano delle risposte, si cerca di trovare delle risposte con la fede, con la ragione. A volte si centra il bersaglio, a volte invece un po' ci si svia. Intanto noi dobbiamo sicuramente apprezzare, Cristian, l'impegno che hanno messo, perché ognuno ha cercato di apportare del bene, sì. Però non sempre ci è riuscito. Però l'intenzione era quella di capire di più, di poter portare il messaggio anche a persone che non erano cristiane, quindi venivano dal paganesimo. Forse in questo impegno ci si è perso un po', cioè quando tu vuoi portare qualcosa all'altro, cercando di fare un po' una miscela, un miscuglio, sì. Questo poi crea una minestra che è troppo ibrida. Allora, abbiamo parlato di Origene la volta scorsa, diciamo, con lui iniziano sicuramente dei ragionamenti importanti su Dio, sulla divinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, quindi ci ha portato delle cose che poi sono state in qualche maniera un'apripista. E poi?
Sì. Come dicevi tu, è tutto molto importante. E poi però quando si svia, si va oltre i limiti della ragione, la ragione pensa di andare oltre, allora un po' si perde, deraglia un pochino. E oggi proviamo a valutare un po' esattamente questo di Origene, un po' l'aspetto non del tutto positivo, ecco. E intanto lui parte dalla dottrina della creazione, ecco, questo è positivo, perché lui pone una netta censura tra il Dio Trinità e le creature, ecco, proprio una censura ontologica, perché Dio è il totalmente altro, Dio è l'eterno e le creature invece cominciano ad esistere attraverso quella che è famosissima, la creatio ex nihilo, la creazione dal nulla, mm-hmm. No? Quindi come Gesù stesso, diciamo, il figlio è generato ab eterno dall'eternità, quindi generato della stessa natura del Padre, quindi Dio, le creature invece sono qualcosa di diverso da Dio stesso. E Dio crea, a differenza di quello che pensavano per esempio i filosofi greci, Platone, dal nulla, perché Platone e poi tutta la tradizione neoplatonica o anche medioplatonica pensava che la creazione avvenisse da una materia che era già preesistente, no? Che definiva la Cora, ed è il demiurgo, un personaggio, se vogliamo, una semidivinità che dà la forma alla materia preesistente. Invece, biblicamente parlando, vediamo una creazione dal nulla, anche la materia con la quale vengono a creare le cose viene creata da Dio stesso. Quindi Dio è l'autore sia delle cose sia del materiale che serve per creare queste cose, fa tutto lui praticamente dal nulla, no? E Origene dice che originariamente i primi esseri a venire creati sono gli esseri razionali, no? Che sono liberi e sono tutti quanti uguali tra loro, e Dio li crea a propria immagine. Quindi l'immagine di Dio delle creature, secondo Origene, è proprio la razionalità. Dio è razionale e crea gli altri esseri razionali a sua immagine. Quindi la natura di queste creature è finita, e la loro libertà però ha dato origine alla diversità del loro comportamento, mm-hmm. Perché alcuni nella loro libertà sono rimasti uniti a Dio, altri invece si sono allontanati, si sono sviati, hanno peccato, utilizzando questo termine, perché si è raffreddato il loro amore nei confronti di Dio. E così si è arrivati alla distinzione di tre creature, diciamo, originarie, razionali: gli angeli, gli uomini e i demoni. E a seconda che siano rimasti fedeli a Dio o se ne sono allontanati, in una certa misura, sono rimasti attaccati a Dio oppure si sono allontanati. Quindi anche il loro grado di essere diminuisce, perché se l'essere maggiore è quello di rimanere attaccati a Dio, la bontà del loro essere è maggiore quella di rimanere attaccati a Dio, allora allontanandosi da Dio nasce anche il male, che è la lontananza appunto da Dio. E poi Dio, proprio a causa di questo peccato, ha creato il corpo di questi di queste creature.
Quindi prima erano solo spirito, secondo Origene, e poi dopo viene il corpo?
Sì, esatto, sono creature razionali, spirituali, poi dopo, a causa del peccato, c'è questa dimensione corporea, ecco, il mondo corporeo viene creato, e proprio come conseguenza del peccato.
Questo lui dove lo pesca, perché mi chiedo, nella filosofia, dove lo pesca? Perché nella Genesi si parla che quando Dio prende, diciamo, la polvere della terra e soffia l'alito vitale, viene fuori l'anima vivente, quindi non è un pezzo prima, un pezzo dopo. Quindi lui dove ha pescato questa teoria?
Sì, diciamo che attinge, come avevamo accennato prima, al platonismo e poi al neoplatonismo successivo, perché secondo Platone, poi vabbè, anche Socrate eccetera, le anime preesistono ai corpi e in base anche loro ad una sorta di errore originario sono state, diciamo, ingabbiate in un corpo materiale. Il corpo materiale per Platone e poi per lo gnosticismo soprattutto è una gabbia, è qualcosa di negativo. L'anima deve uscire fuori da questo corpo, no? In senso positivo, perché in questa vita deve raggiungere una quantità di conoscenza necessaria per poi, una volta uscita dal corpo, raggiungere il mondo delle idee.
E quindi c'è questo, anche il discorso, forse questa è un po' una base anche per la reincarnazione, cioè tutte queste cose poi portano anche a pensare al discorso delle reincarnazioni per riuscire a raggiungere il livello più alto. Quindi vedi come tutte le filosofie poi si intrecciano. Ci ascoltiamo un brano musicale e torniamo fra poco, un brano di Mers Me, All of Creation, tutta la creazione, proprio parliamo di creazione. E torniamo a parlare, a riflettere su alcuni padri della Chiesa, quindi siamo in compagnia di Origene in questo momento, e quello che Origene pensa rispetto alla creazione e alla modalità che Dio ha usato, quindi più livelli, possiamo dire più livelli di creazione, persone più vicine, cioè comunque esseri più vicini a Dio, altri un po' più lontani. Cosa possiamo dire rispetto a quello che lui ha portato al cristianesimo di quel tempo, che ha lasciato secondo me una traccia poi? Parlavamo anche di reincarnazione, c'è una traccia anche per questo, per far entrare anche questo nell'ambito del cristianesimo alla fine, perché...
Sì, ecco, purtroppo sì, perché attingendo così tanto dalla filosofia platonica, poi non vede l'aspetto corporeo come così negativo, però Origene introduce anche il discorso delle reincarnazioni, come dicevi tu, no? Quindi la diversità degli uomini e delle loro condizioni, se vogliamo, deriva dalla diversità del comportamento nella precedente vita, che sia di maggiore o minore distacco da Dio. E quindi questa dottrina tipica di Origene è quella secondo la quale il mondo sarebbe da intendersi come tutta una serie di mondi. Non un mondo solo, ma una serie di mondi che si susseguono e non sono contemporanei.
Quindi una fase ciclica.
E questa visione.
Una fase ciclica, quindi è sempre qualcosa che...
Esatto.
Un giro.
Greco, di nuovo greco, un discorso di ciclicità, di eterno ritorno, se vogliamo, no? Questo è tipico ellenico, filosofia ellenica. E alla fine, dice Origene, tutti gli spiriti si purificheranno riscattando le loro colpe. Mm-hmm. Ma per purificarsi interamente è necessario che essi subiscano una lunga, graduale e progressiva espiazione e correzione, che avviene con le molte reincarnazioni nei mondi successivi. Cioè, questa è la dottrina tipica di Origene su questo aspetto.
Quindi significa che viene meno anche il discorso del libero arbitrio, perché alla fine tutti dovranno essere, come si può dire, sottomessi a Dio, tutti dovranno accettare Dio, perché è un tornare alle origini, è un tornare alla genesi, al principio, dove tutto era, anzi, proprio alla genesi prima del peccato, dove tutto era perfetto, quindi tornare alla perfezione originaria, anche se c'è stata la disubbidienza, tutti rientrerebbero nell'ubbidienza.
Diciamo che come esito finale di tutto il percorso,
quindi alla fine di tutte quelle,
è rientrare nell'obbedienza.
Quindi dopo,
ma
tutte
nei
quelle
passaggi intermedi, nei passaggi intermedi, la libertà è fortissima, il libero arbitrio è fortissimo, perché io posso nella mia vita successiva reincarnarmi, che ne so, in un livello più basso.
Okay.
E la vita dopo, in base a come ho vissuto la vita precedente.
Quindi, non finisce, ecco, mai, comunque, se c'è qualcuno che ad esempio non riesce a capire la lezione in quella vita e quindi torna a uno stadio che è inferiore, e se continua così, quante vite dovrà attraversare prima di giungere a quella ubbidienza? Potrebbe volerci veramente tantissimo tempo. C'è chi impara la lezione e chi invece non la impara.
Quindi esatto, questo è continuo. Il problema, diciamo la falla di questo pensiero, che ripeto attinge totalmente dal pensiero platonico e neoplatonico successivo, non è biblico, biblicamente non c'è questo discorso di reincarnazioni, di mondi successivi. E la falla è che se io posso reincarnarmi, allora in questa vita posso magari permettermi di fare un po' quello che voglio, poi la prossima vita magari faccio più il bravo bambino e allora miglioro.
No? Perché hai tante chance, quindi.
Esatto. E invece noi abbiamo un unico tempo, che è questo, quello della nostra unica vita, da quando apriamo gli occhi a quando chiudiamo gli occhi a questo mondo, per poter capire la nostra natura lontana da Dio, per invocare il nome del Signore Gesù e per accoglierlo nel nostro cuore, perché il tempo è limitato. Non abbiamo i tempi supplementari, non abbiamo una terza partita, una quarta partita, una, 90 minuti più qualcosetta di recupero che Dio gentilmente ci concede e poi basta. Qui dobbiamo scegliere per il Signore.
C'è un testo, scusami, dell'Apostolo Paolo, mi viene in mente, Apostolo Paolo, chi ha scritto la lettera agli ebrei, perché non tutti sono d'accordo, dice: sì, come è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Quindi non si può morire, rinascere, esatto, ma una sola volta. Quindi Origene si è lasciato proprio troppo travolgere dalla filosofia.
Da questo aspetto sì, perché era funzionale, diciamo, al cercare di capire un po' la creazione, il peccato, come funzionavano queste cose, no? Quindi si è un po' ci sono due poli, diciamo, il polo biblico e il polo filosofico. Lui si è fatto un pochino più attrarre dal polo filosofico platonico, ecco, se così vogliamo dire.
Forse perché voleva portare avanti l'idea di un Dio che è buono, ma Dio buono è anche giusto, quindi alla fine deve salvare tutti.
Esatto.
Cioè tutti devono essere salvati.
Sì. Diciamo un Dio buono, ok. Però in questa visione di Origene, così anche molto platonizzata, è un Dio buonista, più che buono, mm-hmm. perché tanto salva tutti alla fine, tanto vengono tutti quanti a Dio stesso, ritornano tutti quanti all'obbedienza alla fine di queste reincarnazioni, quando il Signore Gesù tornerà, eccetera. Questa ha un nome, questa dottrina, mm-hmm. del ritorno e della ricapitolazione di tutte le cose, si chiama apocatastasi, proprio classica, no? Quindi è la ricostituzione di tutti gli esseri nello stato originario. Quindi noi torniamo come Adam, mm-hmm. e come la donna, secondo Origene. Però, appunto, dobbiamo dire che in tutta questa vicenda delle reincarnazioni, prima dell'evento finale dell'apocatastasi, le singole creature possono realizzare sia un progresso che un regresso, come dicevamo prima, no? Attuando per esempio il passaggio da demone a uomo, okay. o ad angelo, mm-hmm. o viceversa. Quindi nelle tre, angelo, uomo e demone, tu potevi scegliere praticamente in base a come vivevi la vita.
Quindi, a seconda della tua vita, potevi incarnarti o in un angelo, o quindi se ti eri comportato troppo male, quindi in un demonio.
Esatto. Esatto, però alla fine lo stadio finale, come dicevi giustamente tu e lo risottolineiamo, è un libero arbitrio forte di tutte le creature nei vari passaggi, e poi dopo si ritorna all'obbedienza totale senza ricadute.
E tutti vissero felici e contenti, in realtà non sarebbe così.
Esatto.
Non sarebbe così.
Gerusalemme celeste.
Dovremmo proprio lasciarci, non so se c'era ancora qualcosa da dire, magari ce la riserviamo per la prossima volta, ma il tempo è volato.
Beh, diciamo che tutto questo, questa dottrina dell'apocatastasi poi è stata condannata in un concilio, c'è stato un concilio ecumenico della Chiesa nel 553, il secondo concilio di Costantinopoli, che si ritrovava tra l'altro nella Basilica di Santa Sofia, quella bellissima che oggi è in Turchia, no? Oggi è diventata una moschea, ed è stata condannata, cioè chi pensa all'apocatastasi dice proprio è sia anatema,
mm-hmm, okay.
Questa è l'anatema dell'apocatastasi, sì.
Solo che per quei secoli in cui è rimasta, qualcosa avrà lasciato, cioè comunque essendo, sì. che questa dottrina in qualche maniera è rimasta nella Chiesa, avrà lasciato qualche stralcio. Grazie,
sì,
Christian,
oggi.
Alla prossima.
Grazie a voi, un abbraccio.